Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, con commento di padre Lino Pedron.
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che, cioè, egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
Commento: Maria Maddalena si reca al sepolcro per rimanere presso la tomba di Gesù, come una persona che non vuole separarsi da colui che ama intensamente, neppure dopo la morte. Questa discepola è animata da un forte amore umano per Gesù, come dimostra eloquentemente il suo pianto inconsolabile presso il sepolcro del Signore. L'annotazione «mentre era ancora buio» potrebbe avere un significato simbolico per indicare le tenebre provocate dall'assenza di Gesù. Ma ben presto apparirà il Cristo luce che illumina il mondo e sarà contemplato per prima proprio da Maria Maddalena. La Maddalena, giunta al sepolcro, constata che la pietra della tomba di Gesù è stata rimossa e, pensando a una manomissione del sepolcro, corre da Simon Pietro e dal discepolo che Gesù amava. Il discepolo amato corse più velocemente di Pietro e arrivò per primo al sepolcro, forse perché era più giovane. Non è improbabile, però, che questo dettaglio voglia insinuare un maggiore amore per Gesù. Infatti, se il correre è proprio di chi ama, corre più velocemente chi ama di più. Il discepolo amato arrivò per primo alla tomba, ma non entrò e si limitò a chinarsi e a vedere i lenzuoli per terra. Egli attese Pietro per entrare nel sepolcro. Forse con questo gesto si vuole insinuare il primato di Pietro. Nel capitolo seguente troveremo la scena del conferimento del primato pastorale a Pietro. Pietro entrò nel sepolcro e vide i lenzuoli per terra come aveva visto l'altro discepolo, ma vide anche il sudario che era stato sul capo di Gesù piegato a parte. Tale constatazione suscitò la fede nel discepolo amato. La presenza di due uomini per testimoniare la verità del sepolcro vuoto risponde alle esigenze del diritto ebraico, secondo il quale per la validità di una testimonianza devono essere almeno due i testimoni oculari. L'associazione tra il vedere e il credere formerà una delle tematiche centrali della seconda parte di questo capitolo, dove Tommaso pretenderà di vedere per credere e il risorto esaudirà la sua richiesta, proclamando però beati quelli che crederanno senza aver visto. Il discepolo vide e credette alla scrittura che prediceva la risurrezione di Gesù. L'ignoranza della scrittura da parte dei discepoli implica una certa difficoltà a credere. Dopo aver constatato la tomba vuota, Pietro e l'altro discepolo fecero ritorno dagli altri discepoli nel cenacolo. Lì li troverà Gesù riuniti a porte chiuse, la sera di quello stesso giorno. Nella chiesa che va alla ricerca dei segni ci sono diversi temperamenti, diverse mentalità. C'è l'affetto di Maria, l'intuizione di Giovanni, la massiccia lentezza di Pietro. Si tratta di diversi tipi, di diverse famiglie di spiriti che cercano i segni della presenza del Signore. Ma tutti, se sono veramente nella Chiesa, hanno in comune l'ansia della presenza di Gesù tra noi. Esistono quindi nella Chiesa diversi doni spirituali, da cui hanno origine diverse disposizioni. Alcuni sono più veloci, altri più lenti. Tutti comunque si aiutano a vicenda, rispettandosi reciprocamente, per cercare insieme i segni della presenza di Dio e comunicarceli, nonostante le diversità delle reazioni di fronte al mistero. In questo episodio troviamo l'esempio della collaborazione nella diversità. Ciascuno comunica all'altro quel poco che ha visto e insieme ricostruiscono l'orientamento dell'esistenza cristiana. Laddove i segni della presenza del Signore di fronte a gravi difficoltà o a situazioni sconvolgenti sembrano essere scomparsi. Quando manca la presenza dei segni visibili del Signore, bisogna scuotersi, muoversi, correre, cercare, comunicare con altri, con la certezza che Dio è presente e ci parla. Se nella chiesa primitiva Maddalena non avesse agito in tal modo, comunicando ciò che sapeva, e se non ci si fosse aiutati l'un l'altro, il sepolcro sarebbe rimasto là e nessuno vi sarebbe andato. Sarebbe rimasta inutile la risurrezione di Gesù. Soltanto la ricerca comune e l'aiuto degli uni agli altri portano finalmente a ritrovarsi insieme, riuniti nel riconoscimento del Signore. Confrontare il libro Il Vangelo secondo Giovanni del cardinale Carlo Maria Martini.
Maria, invece, stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.
Commento: i due discepoli lasciano il luogo della tomba, invece Maria rimase presso il sepolcro e piangeva. Agli angeli che le chiedono la ragione del suo pianto, essa rispose: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». A questo punto entra in scena Gesù, fuori dal sepolcro, in piedi, ma Maria non lo riconosce. Non solo qui, ma anche nel brano della pesca miracolosa, il risorto non è conosciuto immediatamente. Gesù si fa conoscere da Maria chiamandola per nome. Egli è il buon pastore che conosce le sue pecore e le chiama per nome. Maria, appena sentito il suo nome, riconosce subito Gesù e gli dice «Rabboni», che significa «maestro mio». Matteo narra che le pie donne abbracciarono i piedi di Gesù appena lo incontrarono. Confrontare Matteo, capitolo 28, verso 9. Giovanni fa intendere un gesto simile da parte della Maddalena, perché il risorto le dice «Non trattenermi, infatti non sono ancora salito al Padre». Quindi Gesù affida alla discepola una missione per i suoi discepoli, annunziare loro che sta per ascendere al Padre. I discepoli sono fratelli di Gesù, perciò Dio è il Padre dei credenti in Cristo. Maria Maddalena esegue l'ordine affidatole dal risorto, annunziando ai discepoli «Ho visto il Signore» e raccontando quello che gli aveva detto. Questo lieto messaggio costituisce il vertice di tutto il brano Giovanni capitolo 20, 1-18. Esso si è aperto con l'esclamazione dolorosa «Hanno portato via il Signore» e si chiude con un'esplosione gioiosa «Ho visto il Signore». L'incontro di Gesù con la Maddalena e l'annuncio fatto dalla donna ai fratelli contengono un grande messaggio per il discepolo di ogni tempo. Il Signore è vivo e ognuno deve cercarlo in un cammino di fede, sicuro che se farà la sua parte il Signore non tarderà a venirgli incontro e a farsi conoscere. Un monaco del XIII secolo descrive questo incontro fra Cristo e Maria mettendo sulla bocca di Gesù queste parole. «Donna, perché piangi? Chi cerchi? Colui che tu cerchi, già lo possiedi e non lo sai? Tu hai la vera ed eterna gioia e ancora tu piangi? Questa gioia è nel più intimo del tuo essere e tu ancora la cerchi al di fuori? Tu sei là, fuori, a piangere presso la tomba. Il tuo cuore è la mia tomba. E io lì non sto morto, ma riposo vivo per sempre. La tua anima è il mio giardino. Avevi ragione di pensare che io fossi il giardiniere. Io sono il nuovo Adamo. Lavoro nel mio paradiso e sorveglio tutto ciò che qui accade. Le tue lacrime, il tuo amore, il tuo desiderio, tutte queste cose sono opera mia. Tu mi possiedi nel più intimo di te stessa senza saperlo, ed è per questo che tu mi cerchi fuori. È dunque anche fuori che io ti apparirò, e così ti farò ritornare in te stessa. Per farti trovare nell'intimo del tuo essere colui che tu cerchi altrove. Tratto da Anonimo, meditazione sulla passione e risurrezione di Cristo. Capitolo 38.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro «Ricevete lo Spirito Santo! A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro, «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente!» Gli rispose Tommaso: «Mio Signore, mio Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Commento. Dal mattino di Pasqua si passa alla sera di quello stesso giorno. Solo Giovanni racconta che Gesù apparve in mezzo ai suoi entrando a porte chiuse. Essi stavano chiusi nel cenacolo per paura dei giudei. I discepoli temono di subire rappresaglie, per questo vivono nel terrore. Gesù entra nella casa a porte chiuse perché il corpo del risorto ha qualità sovrumane e può superare ostacoli insormontabili all'uomo. Il Signore, mostrandosi ai discepoli, rivolge loro il saluto messianico: «Pace a voi!» Sulle labbra del risorto questa espressione, tanto comune tra gli ebrei, acquista un significato particolare. È l'augurio della salvezza operata dal Redentore. E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, per far vedere le ferite dei chiodi e del colpo di lancia. Giovanni è l'unico che parla del colpo di lancia che ha trafitto il fianco di Cristo sulla croce. Con la sua risurrezione Gesù ha mostrato di essere vero Dio, padrone della vita e della morte. Egli è veramente il Signore, Yahvé. I discepoli si rallegrarono proprio perché hanno riconosciuto in Gesù risorto Yahvé. Dopo aver dato loro la seconda volta la pace, il risorto affida ai suoi discepoli la missione di essere i suoi messaggeri. L'invio dei discepoli da parte di Gesù è paragonato a quello di Gesù da parte del Padre. Si tratta quindi di una consacrazione divina dei discepoli di essere gli annunciatori del risorto. Per questo sarà sigillata con il dono dello Spirito Santo. Questo soffio di Gesù risorto richiama l'attenzione creatrice di Dio quando soffiò nelle narici di Adamo l'alito della vita. Confrontare Genesi capitolo 2 verso 7. Secondo l'oracolo di Ezechiele capitolo 37 verso 9, lo Spirito di Dio darà vita alle ossa aride, soffiando su di esse. Perciò il giorno della risurrezione del Cristo è creato l'uomo nuovo. Il popolo dei salvati inviati nel mondo per annunciare il messaggio della salvezza evangelica. Con il dono dello Spirito che gli consacra la missione, i discepoli ricevono anche il potere di rimettere i peccati. Rimettere i peccati significa purificare dalla colpa, confrontare la prima lettera di Giovanni capitolo 1 verso 9, per mezzo del sangue di Gesù, confrontare la prima lettera di Giovanni capitolo 1 verso 7. Questo potere di perdonare i peccati è riservato a Dio e a suo Figlio. Confrontare Marco capitolo 2 versi da 5 a 10. Il giorno della sua risurrezione Gesù conferisce questa facoltà divina alla sua Chiesa. Giovanni, dopo aver descritto il primo incontro di Gesù con i suoi la sera di Pasqua, si premura di precisare che Tommaso era assente quando venne Gesù. Quest'uomo, molto concreto, vuol vedere con i suoi occhi e toccare con le sue mani. Egli non crederà finché non abbia visto il segno dei chiodi nelle mani di Gesù e messo il dito al posto dei chiodi e la mano nella ferita del costato. Questa frase dell'Apostolo è aperta dal verbo vedere e chiusa dal verbo credere. Egli dichiara apertamente: se non vedo e non tocco, non credo. Nella seconda apparizione ai discepoli nel Cenacolo, 8 giorni dopo, Gesù, dopo aver salutato gli amici col dono della pace, si rivolge all'apostolo non credente, esortandolo a toccare le sue ferite per credere. In questo invito il Signore prende quasi alla lettera le parole di Tommaso, tralasciando la frase sul vedere, perché l'apostolo ha davanti a sé il Signore. L'esortazione del Signore a non essere incredulo ma credente trova la risposta nella professione di fede di Tommaso, che riconosce in Gesù il Signore Dio. L'aggettivo mio davanti a Signore e Dio denota un accento di amore e di appartenenza. Nella sua replica alle parole di Tommaso, Gesù volge lo sguardo ai futuri discepoli, che non si troveranno nelle condizioni dell'Apostolo, perché non avranno la possibilità di vedere il risorto. I futuri discepoli che crederanno senza aver visto sono proclamati beati. La frase di Gesù a Tommaso contiene un velato rimprovero, perché la fede pura dovrebbe prescindere dal vedere e dal toccare. Tuttavia, nel passo conclusivo del suo Vangelo, Giovanni dichiara che i segni operati dal Cristo non sono inutili, anzi, essi devono favorire la fede. L'Evangelista dichiara che la raccolta dei segni rivelatori di Gesù, contenuti nel suo libro, è incompleta e parziale. Lo scopo della raccolta dei segni operati da Gesù, cioè lo scopo del Vangelo, è suscitare e rafforzare la fede nel Messia, figlio di Dio. L'effetto salvifico di questa adesione al Cristo, figlio di Dio, è il possesso della vita divina, mediante la sua persona. Le ultime parole di Gesù, beati coloro che pur non avendo visto crederanno, costituiscono il vertice delle apparizioni del Cristo risorto ai discepoli. Il messaggio di questa beatitudine evangelica è importante per tutti i cristiani di tutti i tempi. Alcuni di essi cercano, con una bulimia insaziabile, apparizioni, prodigi, messaggi celesti. La costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla divina rivelazione ricorda autorevolmente che non ci si deve aspettare nessun'altra rivelazione pubblica prima della venuta finale del Signore. Confrontare Dei Verbum, capitolo 4. Dio si è manifestato in modo autentico nella Sacra Scrittura, che rappresenta la regola suprema della fede della Chiesa, il nutrimento sano e sostanzioso della vita del popolo di Dio. Confrontare il Dei Verbum, capitolo 21.